Benvenuti su The Next Chapter, questo è il capitolo numero 50, il terzo volume delle preview. Io sono Alberto Mapelli e passo a salutare la redazione al gran completo a partire da il professore Michele Pelacci. Ciao Pel.
Ciao amici, ti ricordo di fare tutte quelle cose che ci rendono molto felici, tipo salutarti sui social e lasciare le stelline su iTunes, Spreaker e Spotify. Ciao.
Ciao Leonardo.
Dallo studio di registrazione di Via Copernico 57 Milano in compagnia di Pelacci. Ciao.
Buona questa. Ciao Alessandro. Alessandro.
Ciao esatto. A tutti. Scusate, ciao a tutti, buonasera.
Ciao Jacopo.
Io non vengo in puntata, voglio tutto lo stipendio dell'anno scorso più quello che mi date quest'anno eventualmente per cambiare podcast
e, soprattutto gli arretrati di Libeccio
ciao a tutti.
Ciao Niccolò.
Ciao a tutti, ciao anche a Corinna Negri che l'ho beccata prima e mi ha detto salutami, mi raccomando, quindi sì. ciao Corinna,
bravissima lei, eh? Bravissimo.
Molto bravo.
Iniziamo questo terzo capitolo dedicato alle preview stagionali da Minnesota, ovvero i Timberwolves, che partono da 36 vittorie dell'anno scorso, quindi niente playoff. Hanno aggiunto Calver, Von Lee, Napier e Bell. Hanno perso Saric, Rose e Gibson. E ecco, partiamo forse da quello che è il punto di interesse maggiore. Cosa vi aspettate dalla prima stagione di Towns per la prima volta al centro della squadra, dalla partita 1, soprattutto quanto visto l'anno scorso dopo l'addio di Butler e di Thibodeau?
Io personalmente sono rimasto particolarmente impressionato da quel che è riuscito a fare Towns post Butler e poi successivamente anche con Saunders Jr. al posto di Tom Thibodeau. E cioè, Towns, e lo sapevamo tutti, potrebbe, sulla carta degli unicorni della Lega è il più completo, perché comunque sa fare cose che sanno fare anche altri. Però cioè, Towns quest'anno ha tirato quasi 5 triple, mi pare, a partita, 4.7 o 4.9, e le ha tirate più o meno con il 42%. E questa è la cosa che, cioè, comunque parliamo delle triple, che sono sempre più importanti per giocatori di questo tipo, ma resta uno sopra i 2.10 che tira da 3. Cioè, la completezza offensiva di Towns è incredibile. La cosa altrettanto incredibile è che durante la gestione Thibodeau ci sono state partite, mi ricordo Niccolò l'anno scorso diceva questo pulsante piuttosto spesso, in cui Towns non arrivava ai 10 tentativi dal campo, che era una cosa folle per il talento e le possibilità che ha Towns. Le cose che ha fatto sotto Saunders sono state super. Io mi aspetto una grande grande stagione.
Altri?
Sì, perché offensivamente ha detto bene, lei è un mostro. Bisogna vedere quanto poi ci avrà voglia di applicarsi nell'altra metà campo, no? Dove spesso è un po' più discutibile. E poi la cosa incredibile ai Towns è che nell'NBA dei load management, infortuni, non salta mai una partita, ha saltato 5 partite in 4 anni.
Per un incidente, tra l'altro. Per...
Tutto l'anno scorso.
Esatto, tutto l'anno scorso. E allora, i Timberwolves da una parte a me mi intrigano tantissimo, perché c'hanno questo trio ibrido nelle forward tra Okogie, Covington e Calvert che mi piace molto. Mi piace molto Towns come prima stagione da franchise player. Quest'estate i Timberwolves hanno fatto un lavoro di public relationship secondo me molto importante, si sono fatti vedere un po' da tante parti. Ryan Saunders è andato ospite da Zach Lowe piuttosto che Rosas è andato da Howard Beck a The Full 48, insomma vogliono farsi vedere molto attivi. Hanno fatto un'estate intrigante, per esempio la presa di Vanderpool come capo assistente,
piuttosto... grandissima presa.
Infatti, questo, sì, esatto,
questo intriga un poco.
Il problema è che per come sono strutturati ora non vedo come possano fare un balzo in avanti dalle 36 vittorie. Cioè, bravo, la stessa squadra che le 33, 34, 35 le vince. E il problema è che per fare playoff a Ovest ne serve 10-12 in più, e quelle dipendono sempre dai soliti noti. Bravo. Che sono Wiggins e Tigg. Non so voi quanto siete alti su di loro.
Secondo me per i playoff c'è, non dico zero speranze, ma siamo molto vicini. Però,
la cosa che...
però diciamo... ecco, direi che forse i Timberwolves hanno iniziato a guardare non sul lungo, ma direi sul medio periodo. Cioè, hanno creato spazio per provare a sviluppare i giocatori giovani che hanno, soprattutto, sì, cioè, penso sia Calder che Okogie, questo... ma anche Bell, che può essere una bella scommessa se riuscissero a mettergli a posto la testa lontano da San Francisco.
Le firme di SSI sono tutte intriganti, secondo me, perché anche Lehman, per esempio, è un giocatore che, che può tornargli molto utile. Cioè, come costruzione del roster sono molto intriganti. Il problema è che quest'anno, cioè, comincia a ticchettare l'orologio verso la prima free agency vera di Karl-Anthony Towns, che è fra 5 anni, quindi insomma di lavoro c'è, però non mi sembra un caso volessero essere molto attivi. Per esempio, si è fatto tantissimo in nome di D'Angelo Russell, cioè, io credo che Rosas, grande allievo di Morey e che comunque potrebbe avere un po' le stesse caratteristiche, io me lo vedo piuttosto attivo durante la stagione per cercare di robustire il roster già in questa stagione, ecco.
Tu dici, quindi, che a febbraio sono compratori questi?
Secondo me sì,
dipende tanto da come partono.
Sì, no, certo, è che c'hanno qui giusto mix, cioè avendo bene o male tutte le loro prime. Poi fa conto Tigg, c'ha un contratto che ha visto in contract year, però sono 20 milioni, magari lo metti, cioè, più tutti sti giovani, c'ha un contratto in rookie scale, magari intrigano, insomma.
Poi c'è quel bel contratto di Wig,
ma anche di Jeng, cioè Jeng sono 16-2 quest'anno, 17-2 l'anno prossimo, tutti garantiti.
Madonna,
bella affare aver messo mani di Thibodeau tutta la baracca.
Da 1 a 10 quanto pensate che quest'anno Wiggins possa vagamente indirizzare verso lidi migliori la propria carriera?
1.
Lidi migliori nel senso lontano da Minnesota? O no. Che migliora possa... come giocatore?
Sì, quanto, che migliora, quanto, che possa arrivare.
Quanto mi piace il direttore democratico, il direttore moderato che
diceva... 1.
Ha fatto 5 anni di NBA tutti uguali.
Che però, cioè, è sempre meglio di 0, direi, Nick. Quindi.
Ha fatto 5 anni di NBA con le stesse statistiche, le stesse variazioni di range, gli stessi errori tecnici all'interno del campo... secondo me c'è l'aggravante della recidiva abbastanza da un bel po' di tempo. Quello che però mi intriga molto dell'estate di Minnesota è che, se vai a vedere il roster, vai a vedere chi se n'è andato e chi è arrivato, alla fine è una squadra molto meno istantanea, con molto meno status di partenza, perché Gibson, Rose sono giocatori che l'anno scorso facevano tanti minuti e la Rose ha fatto la miglior stagione da tanto tempo. Comunque avevano buono status, però ti portavano fino a un certo punto. Qui sono arrivati anche Saric, Saric non ha fatto benissimo quando è arrivato, però giocatore con un buono status nella Lega. Adesso arriva gente con un po' meno di certezze, ma molto più potenziale, che è quello che ti fa pensare che magari, chissà, potranno tornare intriganti in tot tempo. Sicuramente sono una squadra che verrà guardata, perché sono abbastanza giovani, allenati da un allenatore che ha fatto divertire l'anno scorso da quando è arrivato, con la stella giovane più illeggibile nelle due metà campo dell'NBA da un certo punto di vista, perché Nicolò ha detto che è un po' più discutibile Towns nella metà campo difensiva, ma alla fine è discutibile non perché non abbia voglia, ma perché esagera, va sempre a stoppare, si trova fuori tempo, cioè, mentre dall'altra parte, come Embiid, a volte dà l'impressione di saper fare quasi troppo per il contesto in cui si trova, quindi è molto intrigante tutto.
Sì, ma comunque, al netto di tutto questo, concordiamo sul fatto che siano più scarsi dell'anno scorso?
In partenza sì, però in realtà l'anno, Però aspetta, l'anno scorso non hai mai... Cioè, sono molto curioso di vedere dove può portare una franchigia da solo Towns, ora che è abbastanza in controllo di tutti i suoi mezzi, ecco.
Ma sì, per carità, se vuoi. Detto questo, se finissero la stagione quinti nella Northwest Division, io non mi stupirei affatto. Poi vabbè, probabilmente ci finirà Oklahoma City, ma se non finiscono quinti...
È quello che ho detto. Hanno meno
certezza. No, ma il punto secondo me è quello che dice Nick, nel senso... da qui a 2 anni questa squadra riesce a convincere Towns a non dire basta, me ne voglio andare, perché io non sono sicuro di questa cosa, che da qui a 2 anni si riesca a costruire un progetto abbastanza ambizioso da far dire a Towns ok, voglio rimanere qui fino a scadenza.
Penso dipenda molto da Calver, cioè se imbroccano Calver l'obiettivo, l'orizzonte della franchigia è uno. Se non lo imbroccano, se per dirci vale tra 2 anni Marquise Chris, l'orizzonte della franchigia è un altro. Sentivo il podcast che diceva Nick prima con Ryan Saunders, e lui parlava di come Kat fosse molto incazzato perché non è entrato nei quintetti All-NBA. Questo gli ha costato anche diversi soldi e rinnovo di contratto. Potrebbe essere l'anno in cui veramente spacca tutto e diventa... insomma, assume un altro status, non più... grandi numeri in una squadra perdente, ma gran giocatore che trascina i compagni in un'altra dimensione. Sottolineerai un'altra presa, quella di Noah Vonleh, che abbiamo un po' perso l'anno scorso in quella discarica tecnico-tattica cheat che erano i New York Knicks, ma che è migliorato molto e adesso fa il 3-4, è interessante. Magari potrebbe essere compratori per Gallinari anche questi, non lo so.
Non lo so, dipende quanto sono vicini ai playoff.
Ma loro sono non sono molto... un Gallinari dal fare i playoff, secondo
esatto.
me.
Di più dici? Non so.
Sì.
Okay. Vabbè. Tipo se flippano Dieng in Gallinari? Non so.
Non basta.
Credo che Leo ti meni di fianco a te se flippano Dieng in Gallinari. Comunque, direi di proseguire. Chiudendo appunto l'underover, sta a 35,5, che è esattamente la quota dell'anno scorso. Underover?
Under
perché ho detto che sono più scarsi.
Nick.
Under. Under, vai. Arrivano giù di lì, secondo me.
Leo e Pel.
Ma visto che siamo due persone attente, under over quanto?
35,5.
Overino?
Pel?
Per me è over forte. Sono quasi sicuro che fanno, sì dai, 38-39-40, sì.
Under, perché c'è troppa concorrenza ad ovest. Cioè, e che fanno più schifo, forse ci sono solo i Suns, Memphis e OKC, okay, sì, direi.
Più altro la division.
Esatto.
Non dimentichiamo anche che Saunders praticamente Covington non l'ha mai allenato, eh. E Covington, insomma, il Covington di Philadelphia, insomma, non è un giocatore nullo, anzi, è un giocatore che ti dava 35 minuti tranquillamente, in regular season NBA.
No, chiaro.
Ma certo, Covington è uno degli aspetti più intriganti di quello che verrà.
Intriganti dite che sono anche i Los Angeles Clippers, che partono da 48 vittorie e hanno aggiunto George Leonard Harkless, non hanno perso nessuno, a parte Sga, che però, beh, sacrificato sull'altare di Paul George. Diretti, sono i favoriti per il titolo? Per qualcuno di voi?
Gallinari pure, scusami.
Vabbè, sì, è Gallinari.
Lo stiamo citando sempre, citiamolo ancora.
Giusto.
Beh, se l'NBA fosse una lega in cui non si possono più fare aggiunte da qui alla fine dell'anno, sì. Cioè, quantomeno sono la squadra più profonda in ogni reparto. Cioè, se proprio gli vuoi trovare un difetto, ma proprio secondo me siamo veramente un po' insomma, siamo comunque a livelli alti, mancano un po' di playmaking, che non necessariamente una point guard, infatti secondo me il jackpot di questa squadra sarebbe prendere Iguodala in buyout, perché ti darebbe quel playmaking secondario aggiungendo l'ennesimo esterno che poi comunque
giocano con 5 ali.
All'inizio, quando ci sarà Giorgio, che ogni tanto, anzi spesso l'ha fatto, ok, sì, probabilmente potrebbero avere qualche lacuna. Il punto è che se l'NBA invece fosse una lega in cui si vince per default, per la squadra più affidabile, questi mi sembrano per distacco i più affidabili presi individualmente, poi vediamo come lavorano di collettivo, sono tutti focalizzati, pronti a lavorare, molto concentrati in difesa, sono lunghi, enormi in difesa, e in attacco sono anche abbastanza talentuosi, mi sembrerebbe di poter dire. Se fosse una questione di affidabilità, l'NBA, questi sono i migliori della Lega.
Provocazione, sono più una squadra, cioè provocazione mica tanto, per load management sono più una squadra da playoff che da regular season, cioè magari ve li aspettate i terzi in regular season, per dire.
Io
ad ovest
mi aspetto come i Raptors l'anno scorso,
sicuramente
può essere, sì, penso
me
anch'io che possa
secondi
essere.
Magari però molto solidi i playoff.
Non so se avete letto che comunque il dipartimento che loro hanno infiltrato, diciamo, il loro staff medico con tante persone molto vicine a Kawhi Leonard, e quindi
lo zio pure,
lo zio, non so,
lo zio di Terlizzi, di Kawhi.
Però bravo, lo dirlo io, però non sono così sicuro che Leonard andrà a saltare 20-25 partite in questa stagione, eh? Secondo me
inizio quando non c'è George.
No, ma anche durante l'anno, cioè secondo me la stagione dell'anno scorso di Leonard è una stagione che non so quanto sia giusto ad oggi prendere come esempio, perché si parla di un giocatore che era fermo a 12 mesi, uh-huh, e che era in una squadra dove comunque non è che lui aveva scelto, quindi non sarei stupito se magari invece di fare 62 partite e non so quanti minuti giocasse, magari 3-4 minuti in meno di media, ma ne facesse 67, 68, 69.
Ecco, diciamo che hanno un collettivo rodato in cui non hanno perso, cioè hanno perso magari le punte, ma ne hanno messe di migliori.
Meglio.
Quindi, esatto. E quindi anche no. Il regular season potrebbero andare quasi con il pilota automatico, nel senso che comunque avere la possibilità di far riposare anche banalmente uno tra George e Leonard in maniera alternata, sì, diciamo, e che è un bel vantaggio. E poi in panchina escono sempre Williams e Harrell, che sono uno dei pick and roll più ingiocabili delle second unit della Lega.
Esatto, infatti c'è
comunque
vai Ale.
No rispetto a quello che sono d'accordo su quello che dicevi tu prima rispetto alla mancanza di playmaking. Secondo me una mancanza più impellente che si sente in realtà è quella di un lungo affidabile. Uh-huh. Infatti non è a caso
un pivot, quando, cioè, come piace a Scarpelli, cioè, un pivot.
Il giocatore che manca questa squadra è quello che metterebbe insieme queste due cose, che è Marc Gasol, che appunto anche playmaking portato da un lungo, non sarebbe male anche per tenere Beverly lontano dalla palla. Però sì, secondo me è più un lungo, perché adesso lungo di questa squadra da mettere a marcare, non lo so, Jokic piuttosto che Embiid, chi c'è? Zubac. Che per
Ale,
carità,
Ale, comunque vallo a trovare Marc Gasol, mandagli un mazzo di fiori, mandagli un eccetera a tavola, perché cioè tiri fuori Marc Gasol anche parlando di
vabbè, è obiettivamente il pezzo perfetto per questa squadra, posto che secondo me sono già tutti sani più forti, però è obiettivamente il pezzo perfetto, almeno dal mio punto di vista.
Secondo me Marc Gasol può andare a allenare il Milan anche.
Guarda,
dopo Mark Jean Paul,
loro sono, o comunque hanno dimostrato tra la Summer League e questo primo scorcio di pre-season, sono molto alti su Cabenguele e Mann, che sono sti due rookie che hanno preso, che hanno draftato quest'anno, e che comunque sono due lunghi, magari non sono corpi pronti, però sono corpi spendibili. Non sono sicuro. Dimmi.
Secondo me tu stai per arrivare a un adattiamo un esterno a fare il centro, cioè Green.
Bravo. Cioè, secondo me la loro, cioè il modo in cui sono costruiti è quello. Secondo me è quello lì. Cioè, quando arriveranno poi alle partite che contano, sarà quello di giocare con quintetto sostanzialmente tutto interscambiabile tra i 3 e i 5. Probabilmente con Green da centro, visto l'anno scorso comunque ai playoff contro gli Warriors aveva fatto bene, Il problema di sta squadra è che c'è problema.
Sì, poi ci hai aggiunto i due difensori perimetrali forse più forti del Lega sulla palla. Cioè,
secondo me questa è una stagione molto equilibrata. Cioè, io non lo so, questa è una squadra che rischia di fare 60 vittorie di default in regular season perché sono talmente profondi. Però magari se ne infischia e dice ok, andiamo super conservativi, anche se si perde anche per di più, l'importante è playoff. E secondo me saranno playoff molto veri, soprattutto a Ovest. Il punto è che secondo me in questo momento non c'è nessuno come loro che è in grado di costruire con una relativa facilità, con il materiale già a disposizione, sia un attacco che una difesa da top 8. Cioè questa è una difesa che credo ci abbia veramente poco bisogno di stare, insomma, poco lavoro per diventare una delle, magari anche se non la migliore, una delle 3-4 migliori difese della Lega. E quando poi arrivi a un certo livello, cioè giustamente Albe prima diceva che William e Harris hanno uno dei piccheri più difficilmente difendibili, li mette accanto a giocare lontano dalla palla Leonard e George
e Shamet, così tanto per gradire,
no, ma anche lo stesso Beverly, per dire,
sì assolutamente,
catch and shoot, cioè sembra una squadra destinata a vincere. Quello secondo me è che, e questa è una cosa che gira a voi, quanta pressione avranno, perché per la prima volta nella storia i Clippers non entrano più in stagione con la cultura di siamo la barzelletta dell'NBA.
Vero.
Questa è una squadra che in questi due anni almeno un giro alle finals lo deve fare, se no rischia di ritrovarsi un po'
come il Milan sente la pressione di San Siro, che colpa dello stadio, ormai se Milan fa schifo.
Esatto.
Però anche se la colpa dello Staples Center. Io avevo un'altra roba interessante: chi è il giocatore, il terzo più pagato della squadra?
Beverly.
Tanto Beverly che va un po' contro la sua, no? Così
volevo dire Harkless,
il giocatore
perché,
sottopagato,
perché in tutto questo c'hanno anche Harkless.
Ah, no, anche Harkless. Ciò che mi stupisce è che per quanto siano stati bravi, no? Ha fatto tutto bene, sono molto forti, forse la favorita eccetera, e hanno trasformato in pochi anni quel nucleo che non era mai andato oltre un certo ostacolo, no? Sipetri Griffin, quindi bravi e tutto quanto, e comunque il fatto che la finestra potrebbe essere due anni, perché poi hanno le due stelle hanno l'opzione per uscire dal contratto. Sì. E due anni, come ci insegna, ce l'ho qua davanti, Leonardo Flori con Oklahoma City, sono pochi per vincere un titolo. Giusto? Quindi
se a un certo punto smette di parlare all'improvviso è perché lo sto stritolando.
Quindi questo fa un po' pensare, probabilmente le super squadre del futuro saranno più così che non
vabbè, due anni sono pochi per provare a vincere, ma a Toronto gliene è bastato uno.
Esatto, io collegandomi a questo,
uno, Boston ha vinto il primo anno, l'anno di Big Free, cioè non è matematico.
Io collegandomi a questo volevo rispondere a Nick, cioè che chiedeva quanta pressione avranno addosso, perché da sempre considerati come la barzelletta della Lega, bla bla bla, hanno preso il giocatore che da solo ha ribaltato, cioè ha riscritto completamente la storia di una franchigia. Credo che anche a livello mediatico, anche a livello di ambiente, questo faccia tanto. Cioè Kawhi, al di là del giocatore che
nel farlo ha chiuso due dinastie, cioè gli Heat,
esatto,
e gli Warriors.
Esatto.
Sì, no, ma lo potete dire tranquillamente, è il miglior giocatore dell'NBA in questo momento, cioè, non me ne offendo.
No, beh, se non lo è, sarà forse il più esatto.
A quanto LeBron James a 2K non può non essere il più forte giocatore del mondo, perché oltre LeBron James non si va, quindi è il giocatore più forte dell'NBA.
Al di là di Zubac, vedete dei difetti strutturali? Oltre a quelli che abbiamo già detto,
regular season, cioè, avrà il suo buon impatto.
Sono d'accordo. Cioè, però, se devi individuare un punto debole all'inizio dell'anno, lo vai lì.
Due, esatto. Cioè,
un punto debole potrebbe esserlo Williams nella metà campo difensiva. Potrebbe essere l'anello.
Sì, però lo nascondi, lui, Williams.
Sì, no, voglia, se in campo ci sono George, Kawhi e Beverly, lo nascondi, vai, non hai paura.
No, ma infatti, come diceva Nick, in realtà con questo roster trovare punti deboli è quasi, soprattutto anche dal punto di vista difensivo, è quasi impossibile. Per quello la mia unica preoccupazione è anche nel momento in cui giochi con Jamichael Green da 5, che per carità è un giocatore rispettabilissimo, diventa impegnativo marcare 10 post bassi di Anthony Davis piuttosto che Embiid.
Beh, ci metti Kawhi, l'anno scorso ha marcato Giannis là tolto da una serie di peso, quindi
sì, beh, ragazzi, comunque, cioè, voglio dire, non mi sembra che George e Leonard siano due piccoli con le braccia piccole che soffrono esatto. Il posto fisico, cioè, tipo George sì. È quasi 2,10,
cioè. Sì, comunque c'ha senso, lo dice, cioè, entro i Davis potrebbe sì. Essere un problema effettivamente.
Ho capito, sì, ma pure loro sono un problema tutti quanti.
Sì, no, certo, cioè, sì, no, ma
poi George fa crack febbraio, Leonardo? Poi a ammazzo.
Va bene, chiudiamo i Clippers. Under over 55 e mezzo sono i secondi per Las Vegas dopo i Milwaukee Bucks.
Over.
Pel?
Pel ha dubbi.
Dai, andiamo under, dai.
Dai.
Bravo Pel.
Ci sta, vado anch'io under. Magari si fermano a 55,
cioè.
Però.
Esatto, cioè 55 sono tante, cioè.
Esatto. Ok, passiamo a quelli che l'anno scorso hanno vinto l'Ovest e hanno vinto generalmente qualcosina negli ultimi anni, i Golden State Warriors, che partono da 57 vittorie, hanno aggiunto Russell, D'Angelo Russell e Willie Cauley-Stein, mi sento di segnalare, Spellman forse, sì, per Burks. I fan,
no.
Burks, hanno perso ovviamente Durant, Iguodala, Livingston, qualcuno è in grado di dire se hanno chiuso un ciclo per davvero o se cioè rientrano in una squadra normale o avere Steph Curry ti mette in automatico non tra le squadre normali?
Hanno chiuso una fase, non esatto. Un ciclo vero e proprio, cioè hanno chiuso la seconda fase del loro ciclo con questi giocatori e hanno rinnovato subito Draymond Green dicendo che nella terza fase ci vogliono dentro gli stessi interpreti delle prime due perché hanno rinnovato la stessa estate Draymond Green e Klay Thompson.
Curry, no, più che altro preso. Secondo me si può parlare abbastanza facilmente anche di ciclo in pausa visto l'infortunio di Thompson.
Bravo, quest'anno stavo arrivando. Adesso è un ciclo in pausa perché adesso bisognerà anche capire quello che succede con D'Angelo Russell, bisogna capire cosa vorranno farne, bisogna capire come torna e quando torna Klay Thompson, però ci hanno già fatto capire quali saranno i capisaldi. Probabilmente cambierà il modo di strutturare il roster, lo dicevamo l'anno scorso, magari possono fare un po' più attenzione a certi aspetti, magari qualche veterano in meno, come è stato fatto negli anni passati per chiudere il roster, qualche scommessa tra virgolette in più, e l'hanno dimostrato subito perché sono andati a draftare un giocatore che si sono creati in casa, Smailagic, quindi hanno intenzione di creare un ambiente diverso dal mio punto di vista, con gli stessi capisaldi, però vediamo quanto funzionerà, però è comunque una terza fase interessantissima dal mio punto di vista, con Curry che quest'anno dominerà probabilmente la NBA dal punto di vista offensivo dello spettacolo, però vediamo dall'anno prossimo probabilmente.
Candidato numero uno per l'MVP Curry, mi attacco subito a quello che ha accennato Gigi.
Non lo so perché magari
non
fanno abbastanza
numero uno
vittorie.
Per la classifica marcatori, magari.
La classifica marcatori sì. Sono abbastanza convinto sia per i primi tre l'anno prossimo.
Sì, no, vabbè, Gramegno, insomma, te lo puoi tenere anche per te, non c'è bisogno di gufare.
Per l'MVP me ne vengono anche 4-5, sicuramente in quei 5 c'è Curry.
Anche perché, come ha detto giustamente CG, bisogna vedere quante vittorie fanno. Perché sono una squadra, non sono una squadra molto facile da leggere, cioè io sono un ottimista nei loro confronti,
immagino, guarda.
Però no, cioè della serie secondo me è una squadra che c'ha Green e Curry, è una squadra che comunque regular season parte da una buona base, diciamo, cioè ci sono. La vista della regular season è una cosa anche molto mentale, le serie dove giochi a Charlotte piuttosto che in back to back a Phoenix o a Washington, magari serve, no, il talento dei giocatori, però allo stesso tempo un'osservazione, non mi ricordo chi l'ha fatta, ma secondo me è molto interessante, cioè, sono comunque anche invecchiati di 3 anni in tutto questo, quindi bisogna vedere quanto poi saranno in grado di essere, cioè di realizzare che quest'anno bisogna siano mentalmente connessi fin dal primo giorno, perché la rotazione è un po' un casino, cioè assumendo anche che Colin Stein e Looney siano dei 5 affidabili, i che lo sono, perché secondo me lo sono, cioè possono spartirsi 40 dei 48 minuti da centro, no? Più Draymond Green, più Curry, più hanno preso D'Angelo Russell,
che quantomeno finché non torna Klay Thompson e il suo ruolo, sono abbastanza sicuro riuscirà a ritagliarselo in maniera tranquilla.
Sì, sì, dai, ma io allora poi lascerei la parola a Ale, che sono sicuro la pensa diametralmente all'opposto di quello che so per dire io. Cioè, sono sicuro, lo so, l'ha già detto, gli hai già espressi i suoi pensieri negativi. Il punto mio è che quando sei un giocatore così bravo a tirare da tre punti e comunque così cresciuto nella tutela del pallone, non puoi fare male in un sistema in cui ci sono Curry e Draymond Green. Quindi io anche lì sono cautamente ottimista. Il mio problema con i Warriors è che devono trovare 60-70 minuti da gente da tirare fuori, da gente che oggettivamente è scarsa. Cioè, penso ci sia altri mezzi termini, cioè voglio dire McKinney piuttosto che Robinson terzo, cioè gente, cioè sono riserve, veramente riserve, e dovranno invece
tipo cavoli Stein, Kevon Looney, Spellman, Pascal da Villanova. Hanno provato ad aggiungere davvero un po' di profondità al front court. Poi metà di questi sarà da usare come carta da pesce per avvolgere il pesce, però hanno provato almeno, dai.
No, io su Kyle Stein per me può funzionare benissimo, cioè un ottimo, un buon rollante con attorno esatto, cioè, magari diventano una squadra che fanno 130 punti e ne prendono 135 tutte le sere, però
c'è anche il rovescio della medaglia, cioè se è andato al minimo a Golden State forse magari tutto sto mercato non ce l'aveva.
No, certo, non lo so, no, certo.
Lo so.
Non è un punto di quanto mercato avesse, ma rapporto qualità-prezzo con l'Einstein, Golden State, diciamo, poteva cascare peggio a livello di centri, visto anche la situazione da cui partiva.
No, ma infatti,
cioè,
ma infatti
avevano solo Looney al roster shippato con il contratto che gli hanno dato contratto.
Infatti, secondo me hanno fatto una buona estate.
Hanno fatto un'ottima estate in relazione a quello che avevano.
Perché voglio dire, Klay Thompson rifirmato subito al primo secondo, come era ovvio dovessero fare, hanno esteso Draymond Green, Curry era già a posto, hanno preso quello che potevano prendere e soprattutto sono riusciti nel perdere Durant a mantenere un po' di star power,
a mantenere un asset più che altro, cioè adesso tutto è un asset che prima o poi spenderanno molto probabilmente, perché come Ale ha sottolineato più volte, difficile immaginare un quintetto in cui che sia sostenibile con D'Angelo, Curry e Thompson e Green e un quinto a scelta tra lo schifo che hanno in panchina. Nel senso, da quel punto di vista ha ragione, però Russell è un 96, se non vado errato, che ha preso il massimo
e
interessava una marea di franchigie che sono senza una point guard degna di questo nome, quindi
ma i Warriors secondo me la fine finisci
no gli Warriors non so, sono interessanti. Volevo anche lanciare la provocazione se qualcuno se qualcuno tra di noi pensa che non vadano ai playoff.
Non me la sento.
No, questo no, questo no.
No, Dio.
Questo non credo.
Vabbè, Ale, vai.
No, io avevo più dubbi prima che facessero, secondo me, doppio ottimo colpo Looney con Einstein firmati a 7 milioni complessivi in due, che comunque sono due ottime prese, prima quando il centro titolare era de facto Bogut, credo, non lo so, e avevo un po' più di preoccupazioni. Detto ciò, allora, il fatto che sia finito o non finito il ciclo di questa squadra, secondo me, dipende da come riusciranno perché secondo me, appunto, quello che dicevi tu, direttore, effettivamente quello che penso, da cosa riusciranno a ricavare muovendo D'Angelo Russell, che secondo me muoveranno, perché poi di fatto questa squadra ha il cap bloccato da qui al 2022 con poco spazio anche 2022-2023. Quindi di fatto il roster è questo, e questo roster oggi, come diceva Nick, è disfunzionale per una serie di ragioni, cioè non c'è un 3 finché non torna Klay Thompson, cioè il 3 oggi penso sia Alfonso McKinney.
Klay Thompson da 3 vediamo.
Esatto, e c'è qualche problema difensivo nel backcourt, sì, Looney, Colestine magari qualche affidabilità te la danno. Detto questo, sì, è vero, sono sempre Curry, Thompson, Green delle 73 vittorie. Detto questo, manca Iguodala, che era un barometro dall'importanza neanche descrivibile in quella squadra, e hanno 3 anni in più. Quindi secondo me, anche alla luce di come si è evoluta la Lega, questa squadra così com'è oggi faccio difficoltà a considerarla una contender. Quindi che sia o non sia finito il ciclo di appunto Golden State in quanto contender dipende da come, secondo me, da qui al prossimo anno, 2 anni, riusciranno a muovere D'Angelo Russell, che vuol dire devi prendere un giocatore che sia funzionale su entrambi i lati del campo e allungare la panchina, perché poi di fatto margine altrimenti non ce n'è.
Andrew Wiggins, stiamo parlando
Bisogna vedere come rientra Clay comunque, perché se Clay Thompson dopo l'All-Star Game rientra, tra l'altro è una grande sfiga perché stava giocando dai playoff, penso fosse il picco massimo della sua carriera di sempre. È veramente
sfortunato. Ma io sono convinto che in campo Golden State avrebbe vinto la gara in cui è andato a finire fuori poi Clay Thompson, perché la stava riprendendo da solo.
Ci sta.
Cioè, no, la sua gara sì. Cioè,
il punto mio è più sul futuro, è sul fatto che rischiano. È molto probabile che magari escano dal fattore campo, quindi dai primi 4 posti per tabellone. Però capito, cioè, Curry, Thompson, Green e altri. Cioè, siamo. Chi è che li vuole beccare? Cioè, se te sei Clippers vorresti beccarli ai playoff.
Chiaro, chiaro.
Cioè, capito, sicché la loro stagione è un po' difficile da valutare in questo momento.
Allora facciamo così, una prima previsione con gli under over, che sta a 47.5. Under over? Vi ricordo che l'anno scorso i Clippers sono entrati ai playoff con 48 vittorie da ottavi.
Infatti stavo per dire proprio questo, incredibile, stavo per dire se i Clippers e gli Spurs hanno vinto 48 partite l'anno scorso, una squadra di Shaq Curry vince 48 partite quest'anno.
Quindi over.
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 Sì, anch'io.
Boh, non lo so, la Pacific è difficile, comunque. No, vabbè, dai, over, via.
Va bene, lo faccio io, under. E non vanno ai playoff.
Che aspetta.
Vabbè, se vai sotto le 47 vittorie, non credo che ad ovest tu vada ai playoff.
Rischi
tanto, dipende.
Va bene, passiamo allora ad est, dove è approdato Kevin Durant, ovvero a Brooklyn, che parte da 42 vittorie, appunto aggiunto Durant, Irving, DeAndre Jordan, Prince, ha perso da D'Angelo Russell e tra i giocatori di rotazione direi Dudley, Carroll e Ed Davis. È una stagione interlocutoria forse per i Nets. Sono molto curioso, molto molto curioso di vedere Kyrie Irving di nuovo con in mano una squadra e uno spogliatoio almeno per un anno finché non rientrerà Durant, soprattutto perché è quello che si è scelto lui per la prima volta in carriera. E non lo so, secondo voi i Nets riusciranno già quest'anno ad approfittarsi di quel, chiamiamolo tra virgolette, buco di potere alle spalle di Fila e Bucks, che sono quelle più rodate? Perché come dicevamo anche la scorsa puntata, c'è dalla 3 alla 7 ci sono Miami, Celtics, Raptors, Pacers, Nets. È molto indefinita. Non lo so, come la vedete voi?
Secondo me è possibile. Non
la
sono
risposta...
sì, è dentro di te.
No, stavo dicendo, la risposta secondo me dipende dalle altre risposte che trovano, perché secondo me arrivano a questa stagione con determinate garanzie per il futuro, cioè sanno chi farà parte del prossimo ciclo, che è quello con Durant, cioè di quello che sta per partire, cioè sanno che hanno omologato i contratti di Irving, Durant e Jordan per 4 anni. Dopodiché bisogna capire chi altro andare a mettere nel motore. Hanno prolungato il contratto dei due playmaker, delle due point guard, di LeVert e di Whitty, in maniera tale da farci capire che loro vogliono averli. Il punto è che bisogna andare a capire chi farà parte del progetto. Kuroks probabile. Vediamo come si trova Prince, se si meriterà un rinnovo di contratto o almeno un'offerta. Andiamo a vedere Musa come si andrà a inserire in questo contesto. Cioè, secondo me sarà molto interessante capire chi darà delle risposte per il futuro. Se daranno dei giocatori che loro si aspettano le risposte per il futuro da subito, possono anche ambire al terzo posto. Secondo me non sarà così automatico avere delle risposte definite da subito, e quindi secondo me magari arrivano quinti, arrivano quarti.
Però ma secondo te Musa si riesce a ritagliare 10-15 minuti in cui fa qualcosa di carino?
Bisogna capire se appunto riesce a capire che deve essere il guastatore di questa squadra, cioè fare quello che fanno pochi, cioè che faceva, che ne so, Napier ai tempi di Portland. Cioè, sai che non giochi sempre, quando giochi 15 minuti, 12 minuti, li fai al massimo per avere il tuo impatto. Bisogna capire che tipo di ruolo verrà ritagliato per loro. Cioè, non è mai così, non è mai facile un ruolo del genere. Perché, per esempio, al Jefferson a Indiana aveva lo stesso ruolo ed era un lungo. Cioè, bisogna anche capire cosa cercano gli allenatori.
La vera domanda sono tante.
Uno alla volta, raga.
La domanda è: DeAndre Jordan è il più grande raccomandato della storia del basket? Perché qua si parla sempre dei fratelli, però tipo i fratelli di Antetokounmpo non si sono presi 30 milioni da qui ai prossimi 4 anni.
40.
40.
40. Anni. Sì, esatto, sì, 40. È vero, 40. Quindi sarà mica lui il più grande raccomandato nella storia del basket?
Ma no. Posso arrivare con le mie tre note inutili? Piedi pagina.
Certo, Michele.
Ahmed Musa, l'ex giocatore di CSKA Mosca, invece gioca al Nasr.
Io l'ammazzo.
Forse lo so fare. Prince Boateng, ovviamente il 10 della Fiorentina. Mentre vediamo come va Nick Claxton. Sarà un rookie che non ha fatto male in estate, ma aspettiamo i test più probanti del garbage time contro i brasiliani del Sesi Franca Baschete. Però insomma può essere un buon dark horse per il primo che...
Così a sensazione credo che non vedrà il campo. Cioè, se...
potrebbe vederlo.
Perché poi è un giocatore stranissimo.
Ma
un giocatore...
Cioè, Wilson Chandler fuori per doping sostanzialmente, ipormorelina. Ultima cosa, contractier Joe Harris, andiamo a prenderci l'anello.
Ecco, secondo me stiamo parlando dei Nets ancora con l'idea che ci siamo fatti negli ultimi anni, ovvero vedere, valutare i giovani, vedere cosa scartare, eccetera. Secondo me si va molto più diretti per la costruzione di un progetto.
Ho
a
capito,
cui
ma qualcuno lo devi promuovere per forza. Tra
sì, ma infatti
si andrà diretti.
Ma infatti no, non hai capito. Forse, cioè, mi sono spiegato male. Credo che le sperimentazioni siano molto poche, nel senso che il nucleo di Widdy, Levert, Irving, Jordan, Allen. E tra l'altro ora arriviamo a parlare del, diciamo, dualismo Jordan Allen, Prince, Kurux, sono quegli otto giocatori che si spartiscono la maggior parte della rotazione, e costruisci un sistema in cui poi vai a aggiungere il secondo, primo giocatore più forte del mondo, non lo so, fate voi. L'idea è costruire qualcosa di pronto per l'anno prossimo. Cioè, non so,
sì,
se mi sono spiegato.
Sì, no, chiaramente. Cioè, questa stagione deve servire da trampolino poi per quella in cui entrerà Durant, che bisognerà vedere poi come rientrerà. Però insomma, un 6 e 10 che ha quella capacità di tirare dal palleggio, credo che comunque saprà trovarsi un ruolo nell'NBA di oggi.
Ma da che va a fare la riserva di Harris? Cioè, non è che...
Perfetto.
Sì, ma la mia domanda è: ma questa cosa si riuscirà a spiegare a Irving durante il corso di questa stagione? Perché questa è la mia unica preoccupazione, no? Che finché non ci sarà Durant, quindi per tutto il corso di quest'anno, manchi un po' all'interno di quello spogliatoio uno capace di tenere testa, qualità forte come Irving. E io ho un po' di paura, no? Al pensiero di un giocatore così a parte individualista dal punto di vista tecnico, proprio anche dal punto di vista mentale, in un sistema molto collettivo come quello dei Nets. Cioè, la mia unica preoccupazione è che veramente Irving possa farlo scoppiare questo spogliatoio in tempo un anno. Poi spero e mi auguro di no,
Però l'ha scelto però, lui.
Io ci terrei a dire una cosa su Irving, che è la seguente, visto che è un personaggio che mi sta sempre a cuore. Irving è un folle, è un po' folle, e questo penso sia appurato. Il fatto è che secondo me è un folle, ma non è uno stupido, e è già stato dentro uno spogliatoio che ha vinto, che è arrivato a vincere, cioè quello dei Cavs. Poi ovviamente lì il capo era LeBron, e se sei sotto LeBron e vuoi sopravvivere devi fare quel che dice lui, però secondo me ci ha dato una dimostrazione di affidabilità e tenuta mentale, e sapersi da leader tecnico, perché anche quest'anno, come l'esempio che sto facendo, è il giocatore più forte. Mi riferisco al primo anno ai Celtics, cioè quando Hayward doveva essere la sua spalla è andato fuori dopo 5 minuti della prima partita, e soprattutto nei primissimi mesi di regular season quei Celtics erano uno spettacolo. A inizio stagione fecero 16-17 vittorie consecutive,
ricordo.
Irving ne era il leader tecnico, e tutto sembrava funzionare a meraviglia, tant'è che poi sono andati bene i Celtics quell'anno anche senza Irving ai playoff. Quindi secondo me è replicabile un environment di quel tipo.
Se posso, la questione posta da Ale è molto interessante. Infatti io credo che questo sia il test definitivo per capire non solo il carattere di Irving o la sua capacità di essere un leader, anche come persona, non solo come tecnica, ma credo che anche allo stesso tempo sia un test molto importante per capire se questa cultura sportiva che hanno costruito negli ultimi 3 anni Marx e Atkinson possa sostenere quando entrano giocatori con un peso specifico diverso rispetto a quelli che hanno allenato fino ad ora. Il punto mio è questo, il punto mio è che secondo me la stagione di Irving e dei Celtics dell'anno scorso è veramente un gran casino, cioè non so quanto, cioè questa stagione secondo me renderà l'idea di quanto incasinata era la situazione lì. Dal punto di vista tecnico a me piace tanto, perché quei Celtics, mentre in quei Celtics c'erano troppi capi, o comunque troppa gente che credeva di essere un capo e pochissima gente che aveva voglia di far l'indiano, in questa squadra mi sembra ci sia invece l'opposto, ovvero sia ci sia pochissimi leader tecnici e tanti che invece hanno voglia di spaccare la legna e far gruppo, diciamo. Quindi considerando anche che le chiavi del motore ce l'avrà lui, soprattutto in questa stagione, mi sembra un po' una situazione adatta per fargli fare un anno di stabilizzazione per poi andare a mescolarsi con Durant. Io volevo solamente dire una cosa sull'estate dei Nets, aggiungere solamente una cosa, perché per quanto mi riguarda i Nets sono indiscutibilmente, per come la vedo io, i vincitori dell'estate. Non solo e non tanto perché sono gli unici a aver aggiunto giocatori del calibro di Irving e Durant senza aver dato via niente da un punto di vista di asset, perché comunque i giovani sono sempre lì, le scelte sono sempre lì, ma perché io vedo una logicità incredibile, e qui magari si arriva al discorso di Jordan e Allen che sta a cuore al nostro direttore, vedo una logicità incredibile nel modo in cui hanno costruito il roster. Cioè, ovvero sia hanno preso la costruzione tecnico-tattica che aveva messo l'anno scorso e hanno semplicemente implementato con giocatori di qualità superiore.
Sono d'accordo.
Cioè, ovvero sia, dove c'era D'Angelo Russell, una point guard, bla bla bla, c'è Irving, dove c'era Davis, c'è DeAndre Jordan, e poi anche nelle piccole cose
c'è Prince.
Esatto. Dove c'era Carroll, insomma, c'è Prince.
Quando questi partono 5-8, io farò un video bellissimo, tipo proverò a mettere insieme Spencer Guidi che fa tipo 5 pull up di fila con la mano in faccia del difensore, e poi metto sotto il commento: is this fare gruppo e sacrificarsi per gli altri?
Ecco.
Sì, no, ci sta, perché comunque alla fine il talento è un po' limitato, bisognerà vedere la crescita. Però voglio dire, io penso sia veramente difficile fare un'estate migliore di questa. Un'estate in cui Levert è stato firmato a quello che, se fosse in grado di giocare una stagione, cioè se Levert ha finito di farsi male e Cristo volesse, è così, prossimo anno è nettamente il miglior contratto dell'NBA, perché sono 16 milioni per uno che rischia di essere un... cioè voglio dire, se LeVert fa una stagione intera come ha fatto il primo mese della scorsa regular season, io penso ci sia tipo 15 franchigie che lo vorrebbero come franchise player.
Sono d'accordo, infatti violino. Voglio
ma
chiedervi,
possiamo dare gli stessi soldi a Murray, a DeJounte Murray?
Voglio chiedervi in maniera secca, parte Jordan o parte Allen? Solo il nome voglio, senza spiegazioni, perché sennò andiamo lunghi. Nick
Allen.
Tutti gli altri in giro, dai.
Allen.
Jordan.
Sì, anch'io dico Jordan.
Pell?
Nessuno, si può?
No, quattro. Non puoi. Va bene, e invece LeVert, MIP l'anno prossimo? Anche qui secchi, e poi andiamo under over.
Bisogna stia sano. Il problema suo è quello. Troppo fragile.
Sì, esatto.
Va bene, under over. I Nets hanno una quota 45,5, partono da 42, ricordo.
Over. 46 le fan.
Over.
Plebiscito, credo, tutti over qui. Va bene, continuiamo.
Sì,
adesso.
Un plebiscito di teste di cazzo, tra l'altro, perché io e te, direttore, si dice perché è bene il progetto, gli altri sono tutti goofy, eh.
Certo, cioè, certo,
ma quando mai?
Comunque, Scarpelli è la più grossa coda di paglia d'Europa.
Sì.
Allora, proseguiamo.
Una parola su tutti per sicurezza. Ogni settimana li smonta.
Esatto.
Proseguiamo,
no, dai,
ad est, dai.
Ora una franchigia che non lo so se è la prossima o quella dopo, che tendo a smontare spesso.
I Washington Wizards, sei alto su di loro?
Esatto. Sì,
alto nel senso hai,
nel senso che se vuoi mi metto in piedi sulla seggiola mentre ne parlo.
Allora, 32 vittorie di partenza, Isaiah Thomas e Hachimura come aggiunte.
Una brutta partenza.
Ci tengo sempre a sottolinearlo, lo sapete. E come perdite direi Satoransky, e per il resto è un...
La pull'anima di John Wall.
Vabbè, no, lui no, gli piacerebbe.
Scusi, direttore, cioè, sì. La perdita è Otto Porter. Perché a me mi dovete spiegare, sì, ma... e io lo dissi subito, nel momento in cui l'hanno dato via l'anno scorso, io dissi, questa è la peggior trade che io abbia visto quest'anno, perché era proprio ovvio, ovvio che non volessero tenere né Portis né Jabari Parker, e quindi è una franchigia che quattro anni fa è andata a 40 punti di Olynyk da fare la finale di conference, perché poi a me di John Wall non mi interessa, cioè gli hai dato il franchise player nell'estate in cui era una delle 3 o 4 point guard più forti della Lega, hai fatto bene, ti è andata male, sfiga, ci sta, è come Thunder con Westbrook, cioè voglio dire, dispiace, però hai fatto bene a fare quello che hai fatto. Ma Porter, ragazzi, cioè questi l'hanno maxato a tutti i costi, tenendolo pensando ad avere il nucleo per far bene, cosa che secondo me avevano, che secondo me ce l'avevano.
Gli ha scoppiato lo spogliatoio.
Gli ha spoccato, sì, va benissimo, cioè, ma l'hai dato, cioè, in questo momento di Porter a Washington resta una seconda scelta di Chicago nel 2022.
Beh, non mi sembra un brutto.
cioè...
Va bene, al di là del tuo rant sulla gestione dei Wizards,
infatti, parlo...
Bradley Beal, starter al prossimo All-Star Game e lontano da Washington, sì o no?
Ma guarda, l'unico motivo per cui puoi non essere uno starter, perché non li guarda nessuno i Wizards.
No, sì e no, secondo me non lo danno via, perché sennò non va nessuno a vedergli nella prossima stagione.
Ecco, infatti volevo arrivare qua con Bill, cioè ai Wizards, al di là del fatto che non hanno niente, che per Bill è uno spreco solo di tempo rimanere lì, e siamo d'accordo, i Wizards dovrebbero cederlo o no? Perché hanno davvero zero da cui ripartire per il momento.
No, ma i Wizards dovrebbero cederlo ora, mentre stiamo parlando. Infatti. Cioè, ma
dovrebbero
anche...
cedere la franchigia dall'altra parte.
No, ma anche perché penso ci abbia il valore di mercato più alto possibile in questo momento, perché certo. C'hai ancora negli occhi quello che ha fatto la stagione scorsa, ma non hai negli occhi magari un Bill sfavato, perché magari no, non lo so, e magari sarà carico a
sfavato.
Sfavato.
Non, cioè, ragazzi, come la Guzzanti nei video.
Se voi quelli strani, perché io ho sentito la parola sfavato e non ho sentito niente di strano.
Esatto, Flori, per piacere, guarda. Cioè...
Forza, torniamo sul basket.
No, che poi, la cosa incredibile.
Ragazzi, uno alla volta, se non si capisce.
Mentre stava parlando direttore, cioè ho aperto un attimo la pagina sugli Wizards, che quest'estate poi alla fin fine hanno fatto anche cose carine, cioè si sono fatti regalare Davis Bertans, il contratto di Thomas Bryan potrebbe essere un gran contratto, uh-huh. Anche essersi inseriti nella trade a 3 con New Orleans e Lakers, quella per Anthony Davis, si sono fatti regalare 3 giocatori, cioè, cioè voglio dire, no, sono buone, però cioè è come quando cerchi di ripiegare la tovaglia e metterla nel cassetto e nel frattempo la casa sta andando a fuoco e qualcuno ti sta sparando dalla
come quando a fine anno prendi il primo 6 dopo avere la media dell'1,5
esatto.
Cioè, che ti ma serve?
Ma che cos'è? Quindi
ok, quindi sì, fuori Bill, cosa vorreste? Cioè, nel senso, vorreste delle scelte? Vorreste un dei player da sviluppare?
No, anche entrambi.
Scelte giovani e uno che mandò a quel paese tipo, e lo lo sgravo il prima possibile.
Qual è il problema? Che questi di sicuro lo danno via e si fanno dare
dei giocatori medi per essere competitivi quando torna John Wall.
In realtà no, cioè secondo me Shepard è tutto tranne che stupido in realtà, cioè secondo me hanno affidato il rebuilding di sta franchigia a una persona comunque in gamba. L'ho sentito quest'estate, è stato uno dei podcast più interessanti che ho sentito quest'estate, quello di Shepard, mi sembra, da Wojnarowski. E vabbè, al di là delle dichiarazioni di facciata dove diceva che non avrebbe assolutamente ceduto Bill, arriverà secondo me un momento della stagione in cui si farà semplicemente, perché secondo me qualcuno l'offerta la fa quest'anno, cioè, questo è poco ma sicuro, qualcuno ci prova, che sia Denver o chi per loro, qualcuno l'offerta la fa e Shepard si dirà sì, è tanto, magari non è quanto vorrei. Detto ciò, questa squadra da qui a 2 anni non ha zero possibilità di costruire un ambiente che possa convincere Bill nel 2021 a rimanere, anche perché guarda un po', un terzo del cap lo pagano per il povero Wall che si ama lì a cadere dalle scale e
no,
quindi
perché mi
hai rimesso
questa immagine in testa, avevo smesso di pensarci da un mese.
Più che altro davvero, se non lo scambi quest'anno, massimo quest'estate, davvero l'anno prossimo perdi anche metà del potere negoziale in qualsiasi trade, quindi secondo me che massimo quest'estate Bill sarà lontano da Washington. E secondo me Shepard, che non è una persona stupida, peraltro io non lo conoscevo, non so voi che seguite un po' di più l'NFL, appunto mi pare di aver capito che bazzicava gli ambienti del football prima di passare all'NBA, non so se lo conoscevate, e mi sembrava una persona tutt'altro che stupida. E
dov'era,
quindi
scusa?
Non mi ricordo.
Non lo so, però potrebbe essere adatto, potrebbe essere adatto per una franchigia che ha 2 giocatori di basket a roster, quindi cioè, non vedo perché no.
Mi faccino parlare Pelacci, che è qui che freme.
Vai Pelacci.
Perché mi sono fatto una semplice domanda, amici, su Washington, ovvero, posto che è migliorato anche nell'abilità come trattatore di palla principale, a chi la passa sta cazzo di palla a Bradley Beal? Le ipotesi più verosimili sono al momento Ice Smith e Isaiah Thomas. Pausa scenica.
Bene.
Non mi sembrano due giocatori.
Non mi sembra. Fermati. Non mi fermano due giocatori.
Pensano a se stessi prima che al contesto.
Non mi sembrano due giocatori, andava benissimo come risposta.
Mi sembrano due giocatori. Poi sono alti uno sull'altro, sono alti quattro. Quindi.
Arebonga e Wagner ti si è fatto dare benissimo. Satoranski, non potevi che tenerlo?
Sono d'accordo, Satoranski è uno dei migliori contratti dell'estate per quanto mi riguarda, tra quelli sottovalutati o fuori dai riflettori. Hachimura merita qualche partita guardata.
Salute.
Di Washington?
No, cioè Hachimura tutto il bene, no, non la guardo a Washington per Hachimura, cioè se proprio mi sbatte contro una squadra che io voglio vedere...
Tanto che gliene frega di te agli Wizards, cioè hanno un paese, guarda loro per Hachimura.
Secondo me a loro interessa più di me di quanto a me interessi di loro, in tutto sommato.
Ok, under over 27 e mezzo, partono da 32 l'anno scorso. Fate Bobbis.
Under.
Urca. Possono anche andare over, ma che cambia? Cioè...
Under, anche per me.
Under.
È veramente Bill da solo, cioè veramente solo Bill, è fortissimo, ma da solo.
Sì, under.
Sì, under.
Pelacci?
Per anch'io, dai.
Va bene, dai, facciamo un unplane di under. Ultima squadra per oggi, gli interessantissimi Detroit Pistons. Che
esiste
partono...
una squadra con meno appeal di Detroit, onestamente?
No, forse no. Che
ma partono... Abbiamo appena parlato di Washington.
Scusa. Washington, cacchio, Detroit almeno
sì,
ne ha due.
Però...
No, no, però, so, però come dice Niccolò, è Washington almeno a Bill che dici vediamo dove cazzo va a finire.
Ho capito, ma loro ne hanno due buoni, più Rose che è sempre uno dei giocatori più amati del mondo, con un tatuaggio orribile sul collo. Quindi...
Con ordine, però, sì, con però, ordine.
Però io ora ti dico, in questo momento Detroit vince. Tra le 38 e le 42 partite arriva ottava o settima, perde 4-0, 4-1 il primo turno.
Vabbè, come se non lo
scorso. Mi fate fare ordine, grazie. Partiamo da 41 vittorie, hanno aggiunto Rose e Dumbuya e non so se vi interessa Michailuk o come cazzo si dice, però insomma quello lì. Perdite significative nessuna, però può essere considerata una perdita non aver ceduto ancora Reggie Jackson,
che è in contract year, attenzione.
Quindi dici, mi stai dicendo che è l'anno che prende 3 milioni in due anni
Reggie Jackson, sì.
Provocazione: Blake Griffin non è più a Detroit all'All-Star Game, quanto è fattibile da 0 a 10?
E dove va?
Non lo so. Vi ho chiesto.
Ma è quello il problema.
No, basta, anche secondo me no, ma basta. Per il semplice fatto che è il giocatore emblema del loro modo di intendere la pallacanestro in questo momento. Cioè, cerchiamo di portare qualche cristiano in questo palazzetto mezzo vuoto e cerchiamo di ospitare almeno due partite di playoff.
Meglio tirare a campare che tirare le cuoie.
Comunque, direttore, posso dire solo una cosa? Prima ho confuso Tommy Shepard con Sashi Brown. Era Sashi Brown che mazzicava gli ambienti della NFL.
Va bene.
Ho fatto l'elenco, okay. Direttore, degli stand dei Pistons. Posso enunciarlo?
Sì, non vedo l'ora.
C'è una cosa... lo faceva Zach Lowe, sentivo l'anno scorso in un podcast, ma so. È una buona cosa da fare, una buona prassi da fare. Cioè, tirarti giù i nomi della squadra. Mm-hmm. Dopo un po' che hai staccato dal mondo, sei stato in spiaggia, bere cocktail, ok, mojito, ariccione, tiri giù i nomi della squadra e dici: oh oh, Tony Snell, Langston Galloway, Luke Kennard, Sekou Doumbouya, Markieff Morris, Kyrie Thomas, Bruce Brown, Svi Mykhaliuk. Voglio dire,
che schifo.
Insegni tu, direttore, che la differenza tra hipster e
chipster
è minima delle volte, no?
Minima, proprio minima. Qui siamo proprio al minimo.
Io ho più di qualche speranza, per visto che già ha fatto vedere cose carine l'anno scorso, per un ulteriore sviluppo di Kennard, che è forse l'unica cosa interessante che posso trovare nei Pistons, oltre a mi auguro per lui, perché lo adoro, un'altra stagione da All-Star di Griffin.
Ok, ultimo. Ah, c'è un'altra cosa interessante, un tema di discussione.
L'anno scorso Griffin bene, comunque.
Ma ha fatto una stagione incredibile.
Quintetto l'NBA, terzo, quintetto l'NBA in un NBA fatto... piena di forward al massimo.
Comunque sì. Parliamo di Drummond, che lo
volevo esatto, dire. Bravissimo. Drummond è in contract year. Rischia di banalmente, perché l'anno prossimo non c'è nessuno.
Ha una player option il prossimo anno.
Sì, però credo che, almeno opinione personale,
lui ha detto la vuole rifiutare.
Ma a parte quello, anche perché l'anno prossimo come free agent non c'è davvero nessuno, e quindi uno coi soldi magari stupido che glieli dà, lo troviamo.
Ma anche la stessa di Troy.
Abbiamo già capito l'opinione del direttore.
No, è che
nell'NBA uno stupido con i soldi non c'è mai stato.
Ecco, diciamo che Drummond non mi sembra esattamente il giocatore che abbia Drummond... voglia di migliorare, quantomeno, più che possibilità.
Riuscito... a fare il salto di qualità fra quel limbo di, tra quel purgatorio di medio giocatore che fa quelle 25-30 partite l'anno in cui domina, e giocatore poi ti sposta gli equilibri veramente. Boh, cioè dipende. Allora,
però aspetta, Nick, sono sicuro che però tu apprezzi il suo sviluppo ai liberi, la meccanica del tiro libero.
Sì, fantastico. Vabbè, quantomeno non è monnezza, cioè prima era un cassonetto in vero. Fiamme, almeno ora un po' meglio. No, il punto mio è che io sono Detroit, va bene? Io ti dico, ok, non prendi 28 milioni di player option, ok, io ti rinnovo, mi va bene rinnovarti, quanto vuoi? Cioè, qual è il valore di Drummond nell'NBA 2019?
3 patate.
Madonna, dai, però...
No, il punto sai cos'è? È distinguere quello che è cioè, non credo abbia più margine di sviluppo, o quantomeno non ha voglia di sfruttare quel margine.
Il margine esatto. Ci vorrebbe pure, perché le mani sono buone, il talento fisico, come direi che si vede,
cioè l'istinto per andare a rimbalzo,
prende 15 rimbalzi senza avere voglia, quindi i margini ci sarebbero.
Vai col sospirone e poi spara, Nick.
Non lo so, anche perché, cioè, io mi ricordo l'anno scorso, cioè non in quest'ultima stagione, quella prima fece tipo, non me lo ricordo, però tipo 3 assist e mezzo di media partita, lo cercavano di più al gomito, cioè sembrava si potesse sviluppare, no, un po' anche come passatore più, invece l'anno scorso Casey l'ha usato più proprio come centro classico. È difficile, il punto è quello che dice Gramegna, cioè comunque uno che fa 15 punti, 15 rimbalzi e giusto paio di media tutte le volte si allaccia le scarpe.
Però sono numeri, cioè di tanti giocatori diciamo che i numeri a volte non rispecchiano.
Però ti dico, 60 milioni in 4 anni glieli dai? Sono 15, metti circa 15 milioni all'anno.
Non credo voglia. Non credo voglia. Quindi, sì, però cioè più o meno il valore è quello, diciamo. Però, non lo so. Chi ha voglia di impegnarsi con un contratto medio del genere, con un giocatore del genere?
Il fatto è che forse io non glieli do se sono Detroit. Non tanto perché non li valga, perché poi possiamo discuterne, probabilmente può valerli, cioè c'è del vero in quello che dice Nicolò. Secondo me il fatto è che diceva Jacopo, è che forse se sono Detroit non glieli do perché provo un pochino a cambiare rotta. Se poi lo so, puoi contestarmi che se non prendo lui ti prendo,
capito? Cioè secondo me Drummond è il classico esempio di giocatore che ti rode vederlo nella free agency, perché dici madonna quanto potrebbe pigliare, ma che ti arrabbieresti tantissimo se lo firmasse la tua squadra, perché non lo vorresti, no? Non so se mi sto spiegando.
Sì.
Per cioè, quel giocatore questo... non vorresti mai, però
per fortuna questo standard di giocatori è andato un filino estinguendosi rispetto a qualche anno fa, in cui era molto più facile sbagliare un contratto di questo tipo. Cioè adesso si è molto più manichei nelle scelte rispetto a
Drummond. Cosa ha preso? 100 milioni mi sembra, giù di lì, in 5 anni, una roba del genere, insomma sono tanti,
98 di troppo, insomma.
Adesso vi lancio una situazione. Qualcuno che mette insieme due coach e provi a portare via Griffin da Detroit?
È quello che ho detto io all'inizio.
Si è già detto, Alessandro.
Ah, sì? Allora me lo sono perso. Tipo, non lo so, siete Atlanta.
No, ma perché?
Ma ci sta la
vuoi lasciare per Atlanta?
Ma non lo so, metti insieme i contratti di Crabbe e Turner che fanno, cosa fanno? 34 milioni in due in scadenza, e ti porti qualcosa, perché qualcosa devi darlo comunque per Griffin.
Tra Griffin e Atlanta,
insomma, no, è che ce lo vedrai proprio male,
quello non è che fa male, fa più bene che male ovviamente, però no, basta questo acceleratore su Atlanta, deve mica vincere anello tra 2 anni,
infatti abbiamo detto tra 4.
Sì, dai, vabbè, comunque... under over,
bravo.
A parlare di Atlanta, che c'entra?
37 e mezzo la quota, partono da 41.
38 vittorie ha chiesto.
Sì.
Sì, over anch'io.
Dai, Andre stanno fuori dai playoff.
No, che ma che stanno fuori dai playoff può succedere speriamo anche con 39, fortunatamente.
Pel?
Sta riflettendo.
Per me è over.
Direttore, per me è under, mi dispiace.
Guarda, va bene. Ciao, esatto. Ciao, Pel. Buona serata.
Ciao, amici. Sempre forza, Cimino di Milano e il nostro nuovo allenatore toscano e pelato, Spalletti Luciano.
Ti piacerebbe. Ciao, Leonardo.
Ciao, ciao, ciao a tutti. Vorrei fare qualche bel saluto, ma non ho fantasia.
Ciao, Jacopo.
Ciao a tutti. Stavolta nessun film della settimana.
Settimana triste. Così. Ciao Ale.
Buonanotte. Ciao a tutti.
Ciao Niccolò. Ma vogliamo svelarlo il retroscena che anche oggi è rimalato?
Sì, lo so. Purtroppo queste puntate di preview mi stanno costando molta fatica.
Magari non ci arrivi al 22 ottobre.
Ma guarda, potrebbe essere una grande cosa, eh. Comunque, prima di salutare, siccome mi è arrivato ora un messaggio, volevo anche salutare, ci ha ascoltato in diretta, anche se non poteva, Antonio Di Pollina di Repubblica, che conoscete bene.
Porti anche i suoi saluti, insomma.
Esatto.
Ciao a tutti, a settimana prossima.